Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e con me oggi, come in ogni puntata fino ad ora, c'è Teresa Gioffreda, Investment Strategist di UBS Asset Management. Benvenuta.
Ciao Clara, ciao a tutti.
E oggi abbiamo come ospite Davide Dattoli, fondatore e presidente di Italian Garden. Benvenuto.
Ciao Clara, ciao a tutti.
Abbiamo deciso di invitarti perché appunto in questo ciclo di episodi che abbiamo dedicato ai tassi di interesse, all'andamento dei tassi di interesse, soprattutto negli ultimi anni con il periodo di inflazione, c'è una ricaduta interessante sull'innovazione e sul fare impresa. La riflessione che abbiamo fatto parte da uno studio di un gruppo di ricercatori della Frankfurt School of Finance che ha proprio misurato l'impatto dell'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti in un periodo tra il 1969 e il 2007 e gli investimenti in capitale di rischio, che sono diminuiti per ogni punto percentuale di aumento dei tassi di interesse del 3%. Quindi c'è un impatto concreto, diciamo, di come si muovono i tassi di interesse, di come cambia l'accesso al credito poi su chi fa impresa. E quindi ci interessa sapere proprio il punto di vista di qualcuno che lo fa direttamente, poi anche in un contesto italiano che ha tutte delle sue specificità particolari. Quindi la prima domanda che ti rivolgo è: in che modo i tassi di interesse e il credito hanno un impatto sul capitale di rischio, sull'innovazione? Cioè, per fare innovazione servono degli investimenti?
Assolutamente, parlo da imprenditore, da persona che tutti i giorni prova a lavorare e a costruire un'azienda nel mondo dell'innovazione, ma anche che ha la fortuna di vedere tantissime startup che intorno a noi, nei nostri, diciamo, campus, nelle nostre scuole, vanno a crescere. La cosa vera che fa la differenza è la capacità di investimento, perché tu stai costruendo qualcosa di nuovo che non esisteva, qualcosa che era soltanto un'idea magari fino a qualche mese fa, e la velocità al quale lo fai fa la differenza. Per fare ed essere veloce costa, ha dei costi, servono degli investimenti. E purtroppo l'abbiamo visto pesantemente durante gli ultimi 3 o 4 anni. La reazione a quello che è stato il Covid è stata un'enorme massa di liquidità che ha portato enorme massa di liquidità soprattutto nel mondo delle startup, nel mondo della tecnologia. Lo si è visto nei mercati azionari, ma lo si è visto tantissimo anche sulle piccole startup. Questa cosa ha generato migliaia di nuove imprese che hanno generato migliaia di nuovi posti di lavoro, milioni di posti di lavoro, e che ha creato un benessere complessivo. Oggi, per esempio, in Italia è praticamente impossibile fare fundraising a stadi più avanzati, e questo diventa un problema perché magari hai costruito bei prodotti, belle aziende e persone, ma in qualche modo è il rischio che fai fatica a portarle avanti.
E poi tra l'altro comunque bisogna considerare che c'è una grande differenza se si parla di aziende grandi che fanno innovazioni o aziende piccole che fanno innovazioni, perché le aziende grandi sono ben conosciute, magari hanno già dei flussi di cassa avanzati, le aziende piccole però sono focalizzate, come dicevi tu, anche sulla tecnologia, su degli aspetti innovativi. Quindi quello che succede tante volte in effetti è che le grandi aziende per fare innovazione poi guardano alle piccole e le acquistano per riuscire poi a crescere in dei nuovi ambiti.
Quindi possiamo dire che l'impatto che c'è stato innanzitutto ha creato una sorta di sbilanciamento, perché c'è stato questo afflusso di capitali, di liquidità, che diciamo ha creato una sorta di grande hype, se vogliamo, intorno al mondo delle startup, però poi forse si è un po' trascurato che l'innovazione innanzitutto ha dei tempi, ha degli stadi diversi e non tutto viene fatto nei primi anni di vita di una startup, e quindi poi le imprese si trovano ad avere delle difficoltà nelle fasi successive, lo scale up, e quindi poi giustamente il caso più frequente che si vede sono proprio queste acquisizioni che diventano in qualche modo l'unico modo per portare dentro le imprese della nuova innovazione. Ma voi che idea vi siete fatti su questo? Cioè, c'è qualcosa che si potrebbe fare per cambiare questa situazione a partire dal contesto forse regolatorio in cui si inseriscono le imprese italiane?
Ma di fatto è stato fatto tanto quando parliamo di early stage, nella fase iniziale. Come dicevamo prima, il governo tramite CDP ha fatto enormi investimenti a supportare il sistema di venture capital. È stato fatto tanto anche da un punto di vista di piccoli incentivi, chi investe come angel investor su una startup ha dei grandi benefici fiscali. Quello che manca oggi sono due cose. Il primo è le acquisizioni, ne parlavamo poco fa, diventa sempre più importante per stimolare l'innovazione, stimolare i ritorni del capitale che è già stato investito, e quindi far sì che le grandi imprese italiane e internazionali comprino anche imprese più piccole, che diventa un modo per fare innovazione e diventa un modo per innovare loro stesse. e dall'altra avere capitale anche in fase più avanzata. Oggi, lo dicevo prima, fare per una startup che magari ha già raccolto 5-10 milioni un ulteriore fundraising rischia di diventare davvero difficoltoso, e questo crea poi un problema operativo. Diventa difficile portare avanti i progetti o essere in grado di scalare a livello internazionale se non hai avuto abbastanza capitali nella fase iniziale.
Capitali che uno può prendere sia in forma di debito che in forma poi di partecipazione al capitale di rischio, quindi hai un altro soggetto che diventa azionista. Ovviamente con i tassi che salgono la parte del debito comunque ha un costo che aumenta e che diventa importante ancora di più quando sei nelle fasi iniziali e devi fare degli investimenti, ha un peso sull'azienda. Se noi guardiamo le aziende quotate, i dati ci dicono che circa il 50% del debito delle small cap è a tasso variabile rispetto al 10% delle large cap, che sono più conosciute, che riescono a emettere magari debito a lunga scadenza e fare una gestione anche diversa. E sulla parte invece di capitale, l'aumento della regolamentazione spinge anche tante aziende a rimanere private anziché andare a quotarsi sui mercati pubblici. Anzi, si è visto già da diversi anni a questa parte, anche in un paese come gli Stati Uniti, che c'è stata un'inversione di tendenza di aziende che erano pubbliche e sono diventate private. Questo sia perché c'è un peso dal punto di vista della regolamentazione, magari anche dei costi, delle certificazioni dei bilanci, ma anche perché molto spesso si è soggetti a quello che è un po' il giudizio del mercato, quindi ogni 3 mesi bisogna pubblicare i risultati, le prospettive. Come dicevamo prima, le aziende che comunque devono crescere e stanno innovando hanno comunque magari più costi che entrate nei primi anni, quindi in un certo senso hanno anche bisogno di avere tempo di mettere comunque in opera quello che loro devono fare. In questo in realtà magari arrivano in aiuto un po' i prodotti cosiddetti dei mercati privati, sia sulla parte obbligazionaria che azionaria.
Rimaniamo proprio su questo, cioè noi siamo inseriti in un contesto nazionale molto diverso, ad esempio, da quello statunitense, o se vogliamo in Europa ci sono pochi esempi, mi viene in mente la Francia che ha fatto molto per incentivare il venture capital e forse ancora non ci sta riuscendo come vorrebbe, perché il modo in cui nascono le imprese o comunque si finanziano le imprese ancora dipende molto dai prestiti, quindi dalle banche, e quindi c'è poco di un investitore, un venture capital che ha una profondità di portafoglio tale da poter supportare la crescita, l'innovazione delle realtà di impresa. E però mi chiedo se in tutto in questa dinamica, perché le imprese non fanno quel passo in più che dicevi tu, Teresa, del quotarsi e aprirsi al mercato e quindi fare in modo che ci siano degli azionisti che, mettendoci del capitale di rischio, possano rimpolpare, diciamo, questo cuscinetto che serve per crescere, per fare investimento. Siamo comunque un paese con la maggioranza di imprese piccole che hanno pochi incentivi a crescere, ci sono tanti fattori che determinano questo fattore dimensionale, quindi mi interessa sia il punto di vista di chi fa impresa e un punto di vista magari di chi vede le preferenze degli investitori, che magari anche sono un po' più restii nell'impegnarsi, soprattutto in questo periodo di aumento di tassi di interesse, quindi con più incertezza in investimenti di capitale di rischio, cioè perché le aziende non si quotano e perché c'è questa ancora forse barriera verso gli investimenti in capitale di rischio?
Diciamo che il quotarsi è un po' il sogno di tanti imprenditori, no? Però poi si porta dietro da una parte una serie di complessità e dall'altra tanta instabilità. Il mercato privato in qualche modo è chiaro che ti dà una valutazione, ne riparli 3, 4, 5 anni dopo quando arrivi al mercato, diciamo al round successivo, il capire la tua valutazione. Invece il mercato pubblico ti richiede un continuo aggiornamento costante che ti permetta di adeguare la tua valutazione, quindi magari l'azienda va bene, i mercati vanno male e tu scendi. Questa instabilità chiaramente fa paura a tanti imprenditori. Personalmente però credo che sia il modo migliore per costruire valore. Io lo vedo nel nostro mondo dell'educazione, ci sono ancora poche società quotate che fanno education a livello europeo su questo, quindi il nostro obiettivo è assolutamente la quotazione, e credo che sia anche il modo forse più bello per costruire una storia di lungo periodo per un'azienda di successo che funziona, e quindi credo che debba essere un'alternativa importante per un imprenditore. Però capisco che poi il private equity che arriva ti dà la valutazione, rimane quella nel breve termine, chiaramente può essere un grande vantaggio competitivo.
Sì, può essere un grande vantaggio, anche perché magari a volte il private equity o private debt ti dà un po' più di tempo, diciamo, per mettere in opera quelle che sono quelle idee innovative. Un limite magari da questo punto di vista in passato è stato che questi prodotti sono stati anche un po' più orientati verso investitori istituzionali, quindi comunque solo su una parte, diciamo, di quella che poi è la ricchezza disponibile per gli investimenti. È chiaro che un investitore comunque privato deve essere educato, deve comprendere quelli che sono poi i rischi. In realtà magari nel 2022, con la salita dei tassi di interesse, abbiamo visto e abbiamo già parlato in altre occasioni, quando i tassi di interesse salgono, se io sono già, diciamo, investito in un'obbligazione, vedo il mio prezzo scendere, e la stessa cosa succede per la mia azione, perché comunque di fatto io sto scontando dei flussi di cassa futuri quando i tassi di interesse salgono, soprattutto per queste aziende innovative che hanno comunque dei tassi di crescita molto più elevati in futuro. La penalizzazione in termini di prezzo è maggiore, quindi magari ci può essere una mancanza di fiducia. I tassi di interesse interessanti, ovviamente più alti, invogliano anche tante volte gli investitori ad andare poi sul mercato obbligazionario, dove si sentono un po' più tranquilli. Però comunque in realtà sappiamo che nel lungo termine sicuramente i mercati azionari sono più premianti. Ripeto, bisogna comunque ricordarsi, soprattutto quando si guarda ai mercati privati con le liquidità e l'orizzonte temporale di lungo termine, ma vale anche per i mercati pubblici, che comunque la pazienza e l'aspettare è un elemento molto importante per affacciarci a questo tipo di investimento.
Guardiamo a quello che è successo negli ultimi anni, visto che appunto noi, parlando di tassi di interesse, ci siamo accorti che c'era questo impatto nel mondo delle imprese e nell'innovazione. Quando io ho letto questo dato di questo studio, che proprio mette nero su bianco, no, un'analisi fatta su più anni, perché comunque dal 69 al 2007 sono almeno qualche decennio, fa strano vedere che ogni aumento di tasso, cioè di un punto percentuale di tasso di interesse, porta a un calo della spesa degli investimenti di innovazione che va dall'1 al 3%. Quindi quello che mi chiedo è: uno studio fatto negli Stati Uniti, voi in Italia che cosa avete osservato dai vostri punti di vista, che sono diversi? Cioè, quando è scoppiata la pandemia, quando la Banca Centrale Europea ha detto che adesso alziamo i tassi di interesse, dopo decenni che era tutto fermo, qual è stata la percezione di chi fa impresa? Mi immagino non eravate troppo tranquilli.
Ma di sicuro c'è stato panico da un punto di vista operativo, perché non sapevi come gestire la parte operativa del cosa portava la pandemia. Però dall'altra ti trovavi la banca che ti veniva a bussare e ti diceva: guarda, se vuoi ti presto X capitale, il costo è praticamente nullo, intanto portalo a casa, poi ci pensi. E cavolo, in quei momenti lì dici: va bene, forse il business è instabile, vedremo cosa succederà esattamente, nel mentre mi riempio di capitale che posso poi utilizzare sia per salvarmi, sia, se tutte le cose vanno bene, in realtà per investire. E la stessa cosa l'abbiamo vista su tanti nostri investitori, che magari in quel momento, se tenevano i soldi sul conto o gli strumenti di base, non ti davano di fatto niente, quindi dicevi: bah, magari scommetto su una cosa rischiosa come può essere una startup, ma quello mi permette di avere un rendimento decente, se lo tengo sul conto, se prendo dei bond li pagano pochissimo. Ecco, dall'altra il problema oggi è l'opposto: la banca, vai a chiedere un debito o un prestito e dicono: no, guarda, impossibile, cose, e comunque il costo è 4-5 volte quello che era fino a 12-18 mesi fa. E dall'altra lo stesso investitore dice: ma compro il bond o la cosa pubblica, e in realtà quel debito mi dà comunque un ottimo rendimento, che valore è andare a fare una startup che sì, magari mi dà il 10, ma tanto più o meno il 4 lo porto a casa in ogni modo.
Sì, infatti un po' il discorso è quello, un costo opportunità che cambia, perché comunque è vero che se abbiamo già in portafoglio degli investimenti che hanno perso valore, in realtà se stiamo investendo ex novo, comunque i tassi più elevati ci danno comunque questi rendimenti di partenza che sono interessanti. Dobbiamo però domandarci anche il perché i tassi sono così elevati, e un po' abbiamo risposto anche nell'episodio precedente: se abbiamo dei tassi così elevati è perché comunque magari l'inflazione è mediamente più elevata rispetto a quanto era prima, quindi dobbiamo domandarci se effettivamente quel rendimento obbligazionario ci copre rispetto al rischio di inflazione. Sappiamo che in realtà nel lungo termine gli strumenti che sono più adatti a coprire verso il rischio di inflazione sono quelli legati all'economia reale, quindi poi a quel punto si tratta magari di scegliere. L'innovazione può essere legata a tantissime tematiche di lungo termine che possono essere interessanti. Nella pandemia abbiamo visto tutta l'attenzione al cambiamento climatico, climatico, però parliamo sempre più anche di intelligenza artificiale, di automazione, di digitalizzazione, con delle applicazioni in tantissimi ambiti che possono andare dal sistema sanitario piuttosto che comunque anche all'agricoltura o alle tradizionali fabbriche da cui siamo partiti.
Quindi, insomma, a chi si approccia magari per la prima volta al mondo degli investimenti e vede questi rendimenti molto alti, è giusto che, visto che arriviamo da un periodo di bassa inflazione, bassi tassi di interesse, non venga naturale riflettere sul fatto che, ma perché io in primis mi devo interrogare su questo rendimento? Bisogna sempre stare attenti a quanto è l'inflazione, perché se il rendimento è del 3%, ma come era l'anno scorso, 2 anni fa, un'inflazione dell'8% e del 5%, non è sufficiente, no? E quindi, se l'orizzonte temporale lo permette, si possono fare delle riflessioni diverse, ovviamente sempre diversificando, facendo tutto un ragionamento secondo quali sono i propri obiettivi e qual è il proprio orizzonte temporale per raggiungerli. Quindi, grazie a entrambi per questa riflessione, grazie Davide Dattoli, fondatore e presidente di Italian Garden, grazie Teresa Gioffreda, investment strategist di UBS Asset Management. Io vi invito a riflettere appunto su questi temi che non sembra ma ci toccano da vicino nella nostra quotidianità, e io vi do appuntamento alla prossima puntata, che come tutte le altre potete ascoltare su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.